Vorrei condividere con voi come mai questo testo. Quando Adino mi ha proposto di portare una riflessione per tutta la Chiesa, ho subito cominciato a pensare ai tantissimi messaggi che il Signore, per sua grazia, mi ha permesso di portare in tante sedi, in tanti luoghi. Però poi c'è stata mia moglie che mi ha stimolato. Dice, ma sei proprio sicuro? Non c'è qualcosa di nuovo che il Signore ti vuole dare? E durante una meditazione che facevo, volevo approfondire il testo che Gesù porta come esempio, quella del gran convito, che si trova appunto in Luca capitolo 14. Era quello il mio obiettivo. Però poi, una volta che ho terminato le mie riflessioni su quel brano, mi è caduto l'occhio su quello che seguiva. Già dal titoletto, nella Nuova Riveduta, non so se altre versioni hanno un altro titoletto, il titoletto non è ispirato, però è stimolante, il vero discepolo. Conoscevo molto bene questo passo, però ero attirato da questa nuova rilettura, questa rilettura del brano. Vorrei rileggerlo, anche se molti di voi sono convinto che l'hanno già letto a casa. Vorrei rileggerlo e poi condividere quello che mi è successo quando mi è caduto l'occhio. Quindi Luca 14, versetto 25. Ora molta gente andava con lui, ed egli, rivolto verso la folla, disse, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succede che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui, dicendo, quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure, qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000, se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata a chiedere di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno, né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda. Ripeto, era un brano che conoscevo molto bene. Però, come spesso succede, penso sicuramente a molti di voi, se non a tutti di voi, anche un brano conosciuto a volte può rivelare qualcosa di nuovo. E mi ha disturbato, nel senso che il modo con cui l'ho letto ha fatto sì che non mi lasciasse tranquillo. E sebbene, per grazia di Dio, il cammino con lui è data di un po' di anni, quest'anno saranno 59 che ho dato la mia vita al Signore, ma non smette di sorprendermi, Signore. E riflettevo appunto su questo brano che per certi aspetti è anche un po' complesso, nel senso che poi adesso lo vedremo. E la prima cosa però che mi è venuta in mente è un filmato che non mi ricordo bene dove ho scaricato, grazie ai mezzi informatici di cui disponiamo, in spagnolo, uno spagnolo un po' strano, che ho voluto andare a rivedere. L'ho ripescato nel computer e me lo sono rivisto per diverse volte. E quindi poi, quando credo che il Signore mi abbia detto di condividere con voi questa mia esperienza. Ho detto, sì, lo porto anche in chiesa, lo vediamo insieme. È un filmato che, grazie anche alla collaborazione preziosa di Gigi, è stato sottotitolato in italiano e lo vedremo rallentato perché in versione originale è molto veloce, quindi per permettere a tutti quanti di leggere i sottotitoli. Vediamolo insieme, 5 minuti. Già questo potrebbe essere un messaggio. E quindi le mie riflessioni hanno cominciato a esaminarmi. Sono discepolo? Mi definisco discepolo? Quanto? In questo filmato viene usato questo confronto, questo paragone fra discepolo e credente. Ho cominciato a pensare che, tutto sommato, ho sempre avuto un pochino di avversione a definirmi credente, perché credente può voler dire tante cose. E piuttosto, specialmente nella parte più vicina ad adesso della mia vita, del mio cammino col Signore, ho sempre preferito definirmi cristiano, come i primi discepoli. Però ho voluto un attimo, come faccio spesso, andare a fondo nelle cose. Mi chiamano un dettaglista, c'è mio cognato che mi dà del precisino. E quindi io vado spesso anche sul dizionario, un bel dizionario, magari un po' sorpassato, però a vedere certe definizioni. Quindi adesso vorrei con voi vedere cosa dice un dizionario qualificato, Treccani, come definisce discepolo. Intanto vorrei far notare che è un sostantivo. Un sostantivo, sia maschile che femminile, discepolo, discepola. Dice che è colui che riceve, colei che riceve insegnamento di un maestro, soprattutto in quanto sia o si senta a lui legato da stretti legami spirituali e intellettuali. E poi chi conforma la propria vita, i propri principi, i propri giudizi sull'esempio del maestro. Cosa dice il dizionario su credente? Qui credente può essere un aggettivo ma anche un sostantivo. Quindi credente è colui che o chi professa una fede religiosa, che o chi ha fede in un'idea, in una dottrina sociale, politica, simili. Quindi è un termine molto generico. E poi ho voluto vedere cristiano, quello che a me piace di più. Cristiano anche qui aggettivo e sostantivo. Di Cristo, come fondatore del cristianesimo, è detto di persona che ha fede in Cristo e ne professa la religione, e poi che appartiene o è proprio della religione di Cristo, conforme alla dottrina di Cristo e all'essenza del cristianesimo. Mi ha stupito inizialmente, poi mi ha fatto piacere, frequentando il mondo latino, dove l'altra nostra figlia abita, a Panama, vedere che là, per grazia di Dio, la metà quasi della popolazione della nazione di Panama è evangelica, c'è l'usanza generale per cui cristiano vuol dire evangelico, che poi sia un discepolo non lo so, però sì, il modo comune di interpretare i termini è cristiano, ah sei cristiano vuol dire sei evangelico, i cattolici sono fieri di definirsi cattolici, non cristiani. Ora non voglio qui dire che nel cattolico non è credente, non è cristiano, non è discepolo, il Signore solo sa. Però c'è questa usanza, no? Quindi ho detto, ah, guarda, curioso. Fin qui mi sono un po' chiarito le idee in base al dizionario, però il dizionario non mi basta assolutamente. Cosa dice la Bibbia? Discepolo nei Vangeli. Gesù ci trasmette alcune caratteristiche del vero discepolo, come il titoletto del brano che abbiamo letto. E in altri passi che non ho menzionato, poi se volete li andate a cercare grazie alla chiave biblica. Però è Gesù che usa questo termine e ne spiega il significato. E poi, sempre nei Vangeli, c'è la definizione come discepolo riferita a Pietro, Giovanni, Giuseppe di Arimatea, e poi più tardi negli Atti vengono definiti discepoli Anania, Paolo stesso quando si converte, Timoteo e Mnasone. Quindi c'è già ben chiaro il concetto di discepolo nella Bibbia. Vediamo discepoli al plurale. Già nell'Antico Testamento troviamo che c'è questo termine al plurale. C'erano i discepoli dei profeti nella Seconda Re, e c'era poi il profeta Isaia che cita il discepolo inteso come seguace proprio di Dio. Ma nei Vangeli la cosa sorprendente che ho visto, contando, mi sono messo a contare sulla chiave biblica, più di 200 volte compare discepoli, quasi esclusivamente per indicare i dodici, però ci sono anche i discepoli di Giovanni Battista, e a volte verso la fine del ministero di Gesù vengono definiti discepoli anche gli altri che seguono Gesù oltre ai dodici. In Atti quasi 30 volte indica i credenti della Chiesa nascente. L'amico Maurizio mi ha trasmesso non la Chiesa primitiva. Lui diceva, la Chiesa primitiva non mi piace, sembra l'età della caverna. La Chiesa nascente, la Chiesa degli Atti, usava questo termine per designare i credenti, quelli che avevano aderito alla nuova via, e che crescono di numero rapidamente. I dodici da lì in poi vengono definiti apostoli. Poi vediamo un attimo il credente. Nell'Antico Testamento non esiste questo termine. Nei Vangeli troviamo questo termine soltanto quando Gesù riprende o esorta Tommaso. Non essere incredulo, sii credente. L'unica volta nei Vangeli. Nel resto del Nuovo Testamento viene usato pochissimo, e più che altro per distinguere chi ha creduto da chi non ha creduto. C'è la differenza, spesso Paolo la fa, fra i non credenti e i credenti. Però è molto poco usato, una sproporzione enorme fra discepolo e credente. Cristiano? Ah, credente, scusate, al plurale. Anche al plurale è usato molto poco. Anche qui per rimarcare la differenza fra quelli che seguono Cristo e quelli no. Poi vediamo infine cristiani, ho messo prima il plurale, l'unica volta che troviamo questo termine è in Atti 11:26, quando nella chiesa di Antiochia non loro si sono definiti cristiani, ma gli altri che li vedevano hanno detto loro sono cristiani, quelli che seguono Cristo, i seguaci della nuova via sono cristiani, perché seguono il loro maestro, era visibile. Era una testimonianza vivente di chi erano queste persone, dei cristiani. Ultima riflessione, cristiano al singolare. Due volte, Atti 26-28, Paolo davanti al re Agrippa, testimonia in una maniera veramente gloriosa della sua fede, e il re Agrippa gli chiede se voleva per caso convincerlo a diventare anche lui cristiano. È Agrippa che usa questi termini, questo termine. E poi in prima Pietro, l'Apostolo Pietro dice, usa questo termine cristiano come un titolo, un'identità che la persona decide di portare, della quale vestirsi come nel filmato, con sano orgoglio di cui vantarsi, di non vergognarsi, anche a costo di soffrire. È inserito in quel brano del capitolo 4 dove Pietro quasi innalza la sofferenza per Cristo. Grazie. Fin qua la parte, diciamo, chiamiamola didattica. Quando riflettevo su questo brano, intanto notavo che prima che Gesù si esprimesse in questo modo, lo fa rivolto a una moltitudine. Sappiamo che Gesù era seguito da moltissime persone. E più di una volta Gesù dice, perché venite dietro di me? Voi non venite perché volete sapere chi sono e il mio messaggio. Voi volete venire per il vostro interesse, per essere saziati, per essere guariti. Gesù non fa mistero di questo. E qui credo che arrivi a un punto nel quale la sua asta si alza. Quasi come se volesse Gesù fare una selezione, setacciare. Volete seguirmi? Volete essere i miei discepoli? Ora vi dico io che cosa significa essere mio discepolo. Non voleva certamente terrorizzarli, voleva soltanto evitare che facessero degli errori. Perché Gesù amava tutti, quindi non voleva del male a quelli che lo seguivano, ma voleva che fossero ben sicuri della scelta che potevano fare. Quindi è rivolto alla folla. Il primo colpo, se uno vuole venire dietro a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Leggendolo in un senso letterale, questo modo con cui ha Gesù di parlare sembra che contraddica tutto il resto della scrittura. Ma come? Dio ha dato un comandamento di amare lui e di amare il prossimo. Di amare il prossimo come noi stessi, quindi amare noi stessi. E qui cosa fa Gesù? Annulla tutto? No, certo. Gli studiosi dicono che era un modo con cui si voleva praticamente far capire le priorità. Odiare è il modo con cui qui Luca dice che bisogna amare di più o amare di meno. E infatti in altri brani analoghi dei sinottici non troviamo odia, trova chi ama più padre e madre, eccetera, lo conoscete, molti vedo che se lo ricordano. Quindi è una comparazione. Gesù sta dicendo, se io non sono al primo posto in te che mi vuoi seguire, tu non mi puoi seguire. Al primo posto anche su quelli che sono gli affetti più cari, quelli che sono santificati da Dio, quelli che sono innalzati dalla parola di Dio, dai principi che Dio ha trasmesso. Quindi padre, madre, onora tuo padre e tua madre, il comandamento. Moglie, la moglie che è quella che Dio ha creato per l'uomo, quello che la Bibbia innalza come matrimonio, quello che Gesù stesso ricorda quando parla del matrimonio e del divorzio, quello che l'Apostolo Paolo ricorderà portando ad esempio marito e moglie come simbologia di Cristo e della sposa. Quindi sono valori altissimi, però non possono e non devono essere al di sopra di quello che io provo per il mio maestro. 26, quindi il versetto 26 è una prima stoccata che Gesù vuol dare alla folla e che la dà anche a me. La seconda è il versetto che segue, il 27, chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Cosa vuol dire nel contesto in cui viveva Gesù allora? Forse l'avrete già sentito dire in altre predicazioni, portare la croce non è, perdonatemi, il modo con cui molti, anche credenti, dicono è la mia croce. No, non è quello, non è non andare d'accordo con qualcuno, qualcuno ci scherza sopra con la suocera, la nuora. No, non è quella la croce, una sofferenza, non è quella la croce. La croce è quando, e qui ho letto, mi è piaciuto il commento di uno studioso che dice la croce a quel tempo voleva dire, la croce portata da un condannato durante questo tempo, soprattutto durante la dominazione romana, era che il colpevole, quello ritenuto colpevole, portava pubblicamente questa croce dichiarando implicitamente lo Stato, l'impero ha ragione, io sono colpevole, io devo pagare. E Gesù la usa come esempio per dire io ho ragione, Gesù, io te lo dico, tu porta la tua croce, io ho ragione, tu no. Dal versetto 28 fino al versetto 32 c'è un brano che questi due versetti sembrerebbero quasi fuori posto, non so se qualcuno ha dato questa impressione, la torre che uno costruisce che non può terminare, la guerra, il re che ha 20.000 uomini, io che ne ho 10.000, cosa vuol dire? Credo che in breve possa significare questo. Se tu vuoi seguire Cristo, se tu vuoi essere suo discepolo, devi fare bene i conti prima. Perché può essere che se tu lo fai sullo slancio dell'entusiasmo, sullo slancio della novità, tu ti possa ritrovare a metà percorso e non riesci a finire di costruire la tua identità di discepolo. Potrebbe succedere che tu abbandoni, che tu interrompi l'opera tua e di conseguenza la gente dirà, guarda un po', non è stato capace di resistere fino in fondo. E l'altro esempio che Gesù usa, la guerra, i due re, 20.000 contro i 10.000. Quello di 10.000 cosa potrebbe fare? Potrebbe dire, no, io ce la faccio, i miei sono più bravi dell'altro, io vincerò anche se lui ha il doppio delle mie truppe. Che attitudine sarebbe questa di questo re? Quantomeno a sciocchezza e presunzione. Allora, se vuoi venire dietro me e vuoi essere presuntuoso, non puoi venire dietro di me. Devi abbassare il tuo orgoglio. Citava Massimo l'ubbidienza, che abbassa il nostro orgoglio. E a me piacciono molto i termini molto piccoli, le parolette, le congiunzioni, il collegamento al versetto 26, 28, scusate, quando ha appena dato le due stoccate Gesù dice chi di voi infatti, e l'infatti è una spiegazione di cosa vuol dire prima. E quando termina l'esempio della torre dei due re, dice, così dunque, il versetto 33, così dunque, allo stesso modo, ognuno di voi che non rinunzia, ecco qui la rinuncia, a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Cosa vuol dire? Privarsi di tutto? Non credo. Vuol dire rinunzia a ritenere quello che ha un valore superiore a quello di seguirmi. E arriviamo in fondo al versetto 34. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchie per udire, oda. Gesù ha usato già il termine del sale riferito a coloro che lo vogliono seguire. Sale e luce, ci ricordiamo? Nel sermone sul monte. Qui sta dicendo. Se tu vuoi essere discepolo, se tu mi vuoi seguire, se tu vuoi essere sale e luce, ma durante il cammino fai come quello della torre, che non ce la fa arrivare in fondo, e vieni meno, e non porti a termine la tua vocazione, quello che io mi aspetto da te, tu non servi più a nulla. Sono discorsi concatenati. Riflettere attentamente. Cosa vuol dire seguire Gesù? Cosa vuol dire essere discepolo? Certo, mi posso accontentare di essere credente. Nel filmato credente non è mica una persona negativa. Fa tutte cose molto buone. Quasi tutte, non tutte. Legge la Bibbia. Aspira di andare in cielo. Gesù come suo salvatore. Tutte cose belle. Sono queste quelle che Gesù si aspetta da coloro che vogliono seguirlo? Ci possiamo accontentare. Il paradiso è lì, ci sarà anche per noi. Però quello che dice Gesù sulla porta stretta, quello che dice sulla strada tortuosa, difficile da percorrere, è l'esperienza della mia vita, della mia quotidianità. O viaggio in autostrada col, come si chiama, va bene, lo sapete voi, non mi viene, il cruise control. O quando andavo nell'ultima serie di elicotteri che mettevo il pilota automatico e non toccavo più niente. Si può volare. Anche col pilota automatico. Gli aerei di linea viaggiano tutti col pilota automatico. Il pilota interviene soltanto quando c'è un'emergenza. E questa è la vita da seguace di Cristo, credente o discepolo. Stefano ci ha condotto in un percorso a due puntate sulla storia di Zhang. Era credente, certo, ma era discepolo. Dico sempre che quando faccio gli appunti non li leggo mai. Il filmato termina con una domanda: cosa vuoi essere? Credente o discepolo? Il discepolo lo è tutte e due, è anche credente. Il credente non sempre è tutte e due. Gesù cosa voleva? Credenti o discepoli? Il versetto che viene citato all'ultimo è il mandato di Gesù, come lo riporta Matteo. Andate, fate miei discepoli. Non ha detto convertite il mondo, fate tanti credenti, riempite le chiese. Niente di tutto questo. Fate miei discepoli. I suoi discepoli sono stati strumento in 12, poi in 120, poi in 500, che hanno rivoluzionato il mondo e hanno fatto discepoli prima a migliaia, poi a decine di migliaia e poi nel corso della storia a milioni, a miliardi. Discepoli. È questo che vuole Gesù. Veri discepoli, nel senso di come la intende Gesù, completi. Non è facile, non è facile, è un percorso in salita. Io mi sono esaminato, sono discepolo o sono, come mi piace definirmi, cristiano e basta? Beh, sicuramente non sono un discepolo completo, mi manca ancora. In genere le cose che valgono hanno un prezzo. Per noi Dio ha pagato un prezzo altissimo. Qual è il prezzo che siamo disposti a pagare per Lui? Può essere che nella sua misericordia non arriviamo al punto di Zhang, di rischiare la nostra vita, ma sto percorrendo la strada stretta. Sono disposto a essere un discepolo fedele al mio Signore? Costi quello che costi. Cosa sono? Cosa voglio essere? Quanto lo voglio essere? La mia preghiera è stata, è e continuerà a essere: Signore, aiutami a essere un tuo discepolo, un vero discepolo. Amen.